I'm looking into the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen, I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here is real.
Ciao, qui è Tina Runner che conduce l'ultima puntata di questa, di quest'anno, di questa stagione di Hack or Die, ovvero hackera o soccombi in un certo modo, quindi usa la tecnologia ma in modo critico e smontandola, oppure soccombi sotto di essa, diciamo, cioè il sottotitolo un po' del titolino, Hack or Die. E il programma che avete piacere di ascoltare oggi è il nostro programma di approfondimento sulla critica alla tecnologia, sulla critica alla tecnologia e opinioni a riguardo. Io ho un po' paura quando faccio le puntate sulle opinioni perché so dove inizio ma non so più poi dove finisco, però spero di riuscire a condurvi secondo un filo logico abbordabile. Allora, oggi salteremo un po' di qua e di là su dei concetti di infrastruttura e di internet, per poi arrivare a una splendida intervista fatta all'associazione Osservatorio Nessuno di Torino. Quindi per fortuna non parlerò solo e soltanto io. Dunque, le mie considerazioni sul momento tecnologico odierno non possono che essere legate anche ai conflitti che ci sono in questo momento, anche perché non siamo territorialmente a 3600 km da Gaza, che non è molto lontano, significa che siamo più o meno lontani quanto è lontana Gibilterra, se non fosse che andando a ovest le nostre distanze culturali sono molto basse, e invece andando a est le nostre distanze culturali sono molto ampie, quindi ci sembra lontanissimo, mentre invece Gaza si affaccia sul Mediterraneo ed è proprio qui dietro. E una cultura che probabilmente era molto più vicina in epoca antica, no? Dove il Mediterraneo veniva citato come culla culturale, e che invece ora è un po' declassata e viene citata come confini europei, come cimitero e campo di battaglia. E proprio questo è dal 19 febbraio 2024 per l'Italia, in quanto questa cosa non se ne parla molto, ma anche noi siamo un paese ufficialmente in guerra. Io sono piuttosto basita, non so se è colpa mia dei mezzi di informazione che utilizzo, però non mi sembra che non ci sia stata un dibattito e un'informazione abbastanza corposa sul fatto che siamo un paese in guerra in questo momento. L'Italia è attivamente in conflitto e contro gli Houthi ed è a capo di un'operazione di sicurezza marittima dell'Unione Europea. Con effettivi un cacciatorpedine e 8 fregate, quindi insomma attivamente, di cui il cacciatorpedine è pagato con i soldi delle tasse italiane e 2 di queste fregate. Gli altri paesi europei coinvolti sono il Belgio, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Olanda e la Svezia. Quello di cui vi sto parlando è qualcosa che sì, si è sentito nei telegiornali, però passa un po' en passant, così è quello che viene definito operazione Aspides. E, le parti che sono andata, che interessano, che, insomma, che mi interessano tutto purtroppo perché appunto ci coinvolge direttamente ed è un bagno di sangue, fuori dagli eufemismi, soprattutto riguardo a chi vive in territorio palestinese. E ci ricorderemo più a inizio del conflitto israelo-palestinese che c'erano stati diversi attacchi da parte dello Yemen e degli Houthi proprio sul Mar Rosso e che quindi l'Europa ha spinto l'intervento italiano e greco e di varie forze marittime perché ostacolassero gli Houthi nel Mar Mediterraneo. Ok, ora la parte di tecnica che a me interessa è il fatto di come una delle operazioni che la Marina italiana fa è fondamentalmente abbattere droni dello Yemen. E quello che mi preme questo tipo di guerra mi preme focalizzare è il controllo della linea internet, ok? Quindi una delle cose che questi droni non sono né di fabbricazione italiana né di fabbricazione yemenita, sono di fabbricazione di design e di fabbricazione di agenti esterni, quindi o americani o cinesi, adesso non so approfondire anche perché mi mancano proprio le informazioni su questi droni abbattuti, però quello di cui so, perché possiamo fare analisi sapendo qual è il mercato, quello che offre il mercato è che le fabbricazioni sia cinesi che americane di questi droni si basano poi su raccolta dati via cloud, quindi sulla necessità di connessione via internet. E vediamo su un altro fronte, ovvero quello ucraino-russo, come l'infrastruttura proprio. Cioè, come si stia giocando una battaglia politica economica sulla creazione dell'infrastruttura o sul mantenimento dell'infrastruttura in quei territori. E quindi un'altra delle notizie che invece su quel fronte è girata di più è proprio come ci siano dubbi su il gioco che Starlink, ovvero un'azienda che fa connessione via satellite a bassa quota, da connessione internet via satellite a bassa quota, e come ci siano dubbi anche dall'azienda poi smentiti, però nei fatti reali ci siano dubbi che questo strumento di comunicazione venga usato da entrambe le parti, quindi sia dal fronte russo che dal fronte ucraino, e che quindi come fondamentalmente questa azienda incameri soldi i due litiganti, sembra appunto tra i due litiganti il terzo gode. E sembra proprio il fatto che chi può dare infrastruttura internet da entrambe le parti sia fondamentalmente l'entità che più si arricchisce. Allo stesso modo abbiamo cercato un pochino di coprire le informazioni su quello che è il conflitto a Gaza, ovvero su come la forza maggiore in campo sul territorio di Gaza, ovvero quella israeliano-sionista, abbia immediatamente colpito le loro vie infrastrutturali a distanza, digitali. Quindi già non c'erano dei operatori palestinesi, ma la Palestina si usufruiva di operatori provider egiziani o israeliani stessi, e vediamo che proprio nelle prime fasi del conflitto, una delle prime azioni fatte da la forza israeliana sia stata quella di privare l'altra parte delle comunicazioni verso l'esterno. E ci viene in mente quanto sia cruciale muoversi sia sul terreno che muoversi sia sulla comunicazione a distanza, proprio per la dipendenza di queste l'una dall'altra, ovvero è cruciale la comunicazione a distanza in base al fatto che la comunicazione su terreno fisico è molto più lenta, no? E quindi noi comunichiamo a distanza proprio per non dover colmare la distanza fisicamente, quindi doverci spostare sul terreno stesso. E come l'avere in mano l'infrastruttura di conoscenza su cui si basano questi due sistemi, ovvero il sistema delle strade fisiche è basato su una toponomastica e la conoscenza di questa permette o no a un popolo invasore, a un popolo residente di attaccare o difendersi, e a queste mie frasi mi vengono in mente semplicemente come in vari punti d'Italia durante la resistenza della Seconda Guerra Mondiale, una delle azioni che i civili hanno più fatto all'inizio della guerra, proprio hanno fatto di più all'inizio della guerra, è stato quello di staccare i cartelli stradali, la toponomastica delle strade, proprio perché impediva a un organo esterno, a delle persone straniere, di parlare, quindi di avere la conoscenza del territorio, e quindi rendeva molto più difficile coordinarsi e muoversi su quel territorio stesso. E questo, insomma, mi dà da pensare. E similmente perché nel 2024 diventa strategico avere la possedere il livello della strutturale dell'informazione digitale, perché avere quel livello significa conoscere conoscere gli IP delle persone che si collegano a quella rete per comunicare a distanza, e quindi fondamentalmente poter sapere chi sta usufruendo della comunicazione a distanza via internet e cosa sta visitando. Ugualmente per gli umani che per i droni, insomma, sia gli umani staranno visitando dei siti web, i droni staranno spostandosi sul territorio e quindi comunicando delle posizioni. Io direi che adesso mandiamo un piccolo stacco musicale e ritorniamo a parlare di questi argomenti, cioè il controllo delle strade digitali.
Take me outside, in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden.
wanna fly on the wings of a butterfly, high as a treetop and down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet of green velvet, dancing my garden like we used to. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden.
I'll go wherever you go, wherever you take me.
Of a butterfly, high as a treetop and down again. Put my bed down, taking my shoes off, walking the carpet of green velvet.
Esista uno strato di operatori, cioè questo succede di operatori dell'internet, questo succede in tutto il mondo, no? Sono i nostri internet service provider che in un momento di conflitto si punti l'attenzione su di loro, anche è scontato, perché anche in momenti di pace comunque conservano un grosso potere, no? Abbiamo detto più volte come sono lo strato che può eseguire la censura e sono uno degli strati che può avere informazioni sui diretti utilizzatori della rete internet e su che sono a due apici, quello del client, cioè quello della persona comune che sta civile o militare che sta visitando qualcosa nell'internet, e all'altro apice, all'altro estremo, troveremo il sito web visitato, che potrebbe trovarsi in qualunque altra parte del mondo rispetto al client, rispetto alla persona che sta consultando. Quindi l'architettura client-server. Abbiamo detto più volte che quindi le informazioni raccolte sono sia dalla parte del server, che sa a chi sta consegnando le informazioni che serva, e sia all'osservatore della infrastruttura, cioè al internet service provider, come Vodafone, Starlink, eccetera, eccetera. in mezzo ci sono le persone e i nostri diritti digitali. Da più di una decina d'anni esiste un servizio e esiste un'organizzazione internazionale che ha studiato un modo per comunicare anonimamente nell'internet. E questo è il Tor Project con un network anonimizzatore che si chiama Tor ed è appunto basato, ed è basato sull'utilizzo di tre salti. E quindi è un network anonimizzatore fatto di diversi server che praticamente instradano il traffico. Nella rete Tor invece che nel sito web che direttamente invece che direttamente al sito web che uno vorrebbe visitare e si arriva comunque a visitarlo, ma dopo aver fatto tre salti. Quindi mettiamo che io sono in Italia, desidero visitare una risorsa che si trova in Irlanda e mettiamo che un sito web, che ne so, e mettiamo che appunto utilizzo la rete Tor mi genera un percorso casuale all'interno dei loro server, che saranno un server bastione di entrata, un server intermedio e un server di uscita. E quindi all'interno della rete Tor, che è fatta andare da dei volontari e da delle ONG, nel momento in cui io utilizzo il Tor browser, oppure anche Tor come software, ma devo avere maggiore capacità tecniche, mettiamo che utilizzo il Tor browser, allora dall'Italia utilizzo il Tor browser per visitare una risorsa in Irlanda, ma cosa succede? Che il mio computer va in connessione diretta a un nodo di entrata Tor che mettiamo è stato scelto, il circuito è stato scelto in maniera casuale, quindi mettiamo che entro in Olanda. Dopodiché l'altro salto casuale viene fatto, che ne so, in Canada, dopodiché dalla Canada vengo rimbalzata non so, un'altra in Germania e dalla Germania visito a questo punto l'Olanda, scusate, l'Irlanda uscendo dall'exit node, ovvero dall'ultimo salto, dal nodo di uscita, quindi l'ultimo salto oscurato, diciamo, anonimizzato, che mi fa raggiungere la risorsa voluta. La risorsa voluta poi mi riconsegnerà il suo contenuto di nuovo attraverso la rete Tor e quindi in maniera anonima. In questo modo io, utente che sto chiedendo una risorsa, sono anonimizzato per il mio Internet Service Provider che vede soltanto che entro in Tor. Il mio Internet Service Provider sarà italiano, no? Visto che stavo facendo l'esempio su una rete italiana per una persona normale, un client italiano. E l'exit node tedesco, di cui avevo fatto l'esempio prima, vedrà soltanto che qualcuno che utilizza la rete Tor sta raggiungendo un sito web irlandese. Tutto qua. Il sito web, l'anonimato, viene garantito anche da questo lato qui, ovvero il sito web irlandese sa che sta consegnando una risorsa a un IP, a un server tedesco, ma non sa qual è l'utilizzatore, il cliente finale, quindi non sa che è una richiesta che proviene dall'Italia. Perché nomino tutto questo network anonimizzatore? Perché chiaramente tutte le persone, anche civili, che sono nei nominati conflitti, ma non, poi in, non, sono gli unici, non, so, non sono gli unici in questo momento in corso nel mondo, però nei conflitti che ho nominato prima, quindi sul fronte ucraino e sul fronte palestinese, in territorio palestinese, le ONG, le forze di pace, ma anche probabilmente quelle militari, su questi terreni stanno tutte utilizzando delle forme di anonimizzazione. Ok? Non ne abbiamo idea per quelle militari, ma sicuramente per le unità civili, quello che è utile e importante in questo momento è poter utilizzare Tor e raccogliere le informazioni all'insaputa degli loro operatori. Dei loro operatori di Internet Service Provider, sia all'insaputa dei siti web che stanno visitando. E ora penso che, appunto, coperto questo primo pezzo della trasmissione, e ci sentiamo uno stacco musicale e andiamo e proseguiamo parlando di come i siti internet ci profilano, ci tracciano le nostre abitudini online e come dall'altro lato si può supportare progetti che ampliano la rete Tor e quindi la rendono più usabile e sicura. Ed eccoci nuovamente a voce e vi stavo parlando appunto di come internet comunque permette un'osservabilità da parte dell'Internet Service Provider di tutto quello che il proprio abbonato fa nell'internet, e l'osservabilità è da parte dei servizi che noi andiamo a visitare. Proprio per questo esistono un sacco di servizi non commerciali che dichiarano che rispettano la privacy dei propri utenti, però proprio per questo esistono anche tantissimi servizi commerciali che invece basano il loro business e dichiarano che vivono della privacy sottratta ai loro utenti. E che cosa ne fanno delle informazioni sia di IP ma anche di dati che vengono caricati dai loro utenti? Beh, uno degli sviluppi che è sotto gli occhi di tutti, perché in questo momento ha un grandissimo hype, un grandissimo entusiasmo tecnologico, è proprio il riutilizzo di conversazioni e dati che passano nell'internet verso dei server, ed è il riutilizzo per allenare modelli statistici di intelligenze artificiali per gli scopi più disparati. E questi modelli statistici ci permettono di fare dei modelli di descrizione e a mio avviso la cosa più inquietante di tutti è che questi modelli statistici, adesso uno che avrete potuto provare a usare probabilmente è ChatGPT o cose simili, quindi chatbot conversazionali che sembrano comunque innocui giocattolini o simpatici giocattolini di conversazione e probabilmente spamati, cioè probabilmente addestrati dalle vostre mail mandate su Google o dalle vostre dati messi nei cloud, ma magari in maniera anonima, però comunque conversazioni reali tra umani in un determinato linguaggio che poi possono venire riutilizzati proprio appunto per allenare intelligenze artificiali, che però sempre sono modelli statistici, ma non piace il termine intelligenza artificiale perché lo fa sembrare qualcosa di più quando in realtà è solo un modello statistico, e viene il suo carburante di questi modelli statistici sono i dati. Ok? Quindi alcuni servizi raccolgono informazioni su di te. E si mantengono i dati che gli stai dando o che ne passano attraverso, facendone uso a propria discrezione. Ok, questo per me è già inquietante. Dopodiché, una delle parti più inquietanti di tutto ciò è che ci sono vari accordi tra Google, che è una di queste entità che riutilizza i dati del mondo e in alcune parti delle scuole, che a me fa proprio impazzire come cosa malvagia, mi fa proprio incazzare. E uno delle applicazioni che più mi sconvolge è il fatto che venga utilizzato da Israele, questi modelli di statistici vengano utilizzati per specializzare un conflitto, una guerra, quindi e migliorare fondamentalmente la balistica e la definizione di obiettivi sensibili. E questa cosa è molto molto inquietante, è anche non solo inquietante, insomma, orribile, e mi ha portato a ripensare appunto a varie relazioni tra umani e tecnologia, e come un tempo, e mi sono riandata a vedere un video degli anni 80 che era Videodrome, perché mi ricordavo vagamente questa cosa di come se chi trova quella videocassetta muore, chi vede quella videocassetta muore, e in questo caso mi faceva analogia con il fatto che delle persone di probabilmente religione islamica schedate secondo i siti che hanno visitato sono poi potute diventare obiettivi sensibili in mano al governo israeliano, no? E che quindi mi portava a questa metafora non più distopica ma reale di se visiti quel sito muori, ok? Insomma, poi, essendo che questo video l'avevo, che Videodrome l'avevo visto negli anni 90, appunto me lo sono andata a rivedere e la mia memoria da adolescente ciccava, perché in realtà gli aspetti che ispeziona David Cronenberg sulle rapporto umani-tecnologia sono diversi e anche quelli comunque interessanti mi hanno portato a fare altre riflessioni, ovvero il fatto che un tempo dalla televisione si immaginava, appunto negli anni 80, si immaginava la televisione come indottrinamento fa pensare come invece adesso non ci siano, secondo me, non si arriva mai abbastanza a dire quanto lo smartphone racchiuda gli stessi elementi di convincimento, insomma, di raccolta informazioni, oppure la paura, no? Che possa indottrinarci o estremizzarci o quello che è. O comunque ledere la nostra volontà, un mezzo di comunicazione, quindi la paura che ora lo smartphone e l'internet possano non solo possano comandarci sul dirci che cosa fare. Sto andando nella science fiction, in questo punto, mentre quello che vi dicevo prima, purtroppo su intelligenze artificiali e la Fender e software utilizzati dagli israeliani, è reale. Mentre questa parte, vista da Videodrome, un film del 1983 di David Cronenberg, tratta il tema di come la televisione può o non può influenzarci e tratta il tema di come ci dice cosa dobbiamo fare, mentre se uno lo rifacesse ora in chiave, non con una videocassetta, ma con uno smartphone, la parte successiva sarebbe che non solo può dirci, cioè, potrebbe dirci che cosa dobbiamo fare, ma anche sapere se lo stiamo facendo, perché nella comunicazione internet abbiamo anche un ritorno e la possibilità di vedere che cosa l'IP di un client sta facendo o sta visitando. Ora, sì e no, nel senso che ci sono anche mezzi che ci permettono di conservare l'anonimato. E finalmente arrivo a quello che è il cuore della nostra puntata, cioè ovvero l'intervista all'Osservatorio Nessuno, che è un'associazione che in Italia promuove e fa andare dei server con Exynos Tor su suolo italiano. Sentiamo l'intervista e grazie a G che ce l'ha rilasciata.
Allora, noi siamo l'Osservatorio Nessuno, che è nato originariamente come un piccolo collettivo per gestire nodi Tor sul territorio italiano. Come da introduzione, Tor è questa rete di server volontari per permettere di avere anonimato su internet, per passare la censura a seconda di in che condizioni ci si trova. E questa rete di server volontari va ovviamente mantenuta sia a livello tecnico che operativo. E fino a qualche anno fa in Italia era molto difficile avere nodi, appunto nodi Tor, per tutta una serie di questioni, sia legate a problemi legali conseguenti da queste cose, sia a proprio pratica, nel senso che era difficile avere uno spazio dove tenere questi server. Noi abbiamo iniziato qualche anno fa, prima affittando server fisici dedicati da provider terzi, poi con server virtuali, sempre con grandi problemi, perché come uno si può immaginare, Tor genera tutti i tipi di traffico, usato per tanti scopi positivi, ma ovviamente l'anonimato permette alle persone di fare attività di qualsiasi tipo, e ovviamente chi gestisce questi server tendenzialmente riceve una parte delle conseguenze di queste cose. Noi abbiamo iniziato come singoli, come collettivo, senza nessuna struttura legale. Poi quando sono iniziati ad arrivare i problemi avevamo deciso di associarci in questa cosa che abbiamo chiamato Osservatorio Nessuno ODV, e da allora abbiamo iniziato anche a pensare a come migliorare un pochino le nostre azioni, la nostra operatività e queste cose qui. Per cui, dato che uno dei grandi problemi che abbiamo sempre avuto e che ha avuto anche in generale qualsiasi server radicale in passato, non fisicamente in controllo delle persone che lo gestiscono, ovvero il fatto che quando il server si trova in un data center tu non sai se le autorità vanno a prendere, solo se qualcuno fa una copia, che succede, e quindi questa proprio mancanza di un luogo fisico dove mettere il server. Da qui ci è venuta l'idea di tendenzialmente comprare questo luogo fisico, prendere una cantina, ovvero il luogo più economico possibile da acquistare, di cui possedere le mura come associazione, in cui mettere questi server store. L'anno scorso abbiamo iniziato la trattativa, abbiamo comprato la cantina, dopo un sacco di disagi classici di chi acquista una casa, un bene immobile, tutto quanto, e ci abbiamo messo un sacco di tempo. Questo aprile finalmente abbiamo ottenuto le chiavi di questa cantina, in cui ci siamo messi a fare tutti i nostri lavoretti a mano da bravo collettivo. Abbiamo fatto il pavimento, visto le piastrelle, l'impianto elettrico, e adesso ci stiamo attivando finalmente per mettere fisicamente i server in questa cantina, che saranno questi server Tor. Ovviamente la cantina l'abbiamo scelta in modo che fosse cablata da tutti i maggiori provider di fibra, in modo di avere un po' di opzioni, anche perché un altro dei grandi problemi è che tendenzialmente appena l'operatore di rete scopre che tu stai facendo questa roba, ti manda via. E questo problema si è già presentato, si ripresenterà, e la cosa positiva da quando c'è Open Fiber, o comunque da quando ci sono le reti che vengono rivendute da provider diversi, è che c'è tanta scelta, per cui adesso stiamo prendendo i primi contatti, attiveremo le prime linee e vedremo cosa succede. L'idea carina ovviamente è che a questo punto, se mai le autorità si presentassero, si devono presentare di persona da noi ed esclusivamente da noi, perché i server sono da noi, per cui dovranno arrivare alla porta di questa cantina, bussare e scopriremo che succederà se mai questa succedesse. Dopodiché, visto che siamo nerd smanettoni, ci piacerebbe anche fare una parte un po' più tecnicamente interessante e fare un pochino di lavoro di ricerca su come fare questo genere di infrastruttura in modo, diciamo, più rispettoso della privacy. E adesso che la stiamo progettando, tra l'altro contributi, supporto, anche consigli tecnici sempre benvenuti, cioè ci fa molto piacere. Siamo stati ad ACMeeting, saremo ad altri eventi, per cui venite e parlateci. Comunque ci piacerebbe riuscire a realizzare un'infrastruttura abbastanza resistente e sostanzialmente senza che ci siano grandi tracce forensi, e questo genere di infrastruttura viene già usato da alcuni provider VPN commerciali o in altri contesti, ma l'idea sarebbe di non avere dischi e fare tutto volatilmente in RAM, in modo da non avere praticamente niente da sequestrare nel caso ci fossero questo genere di problemi. Finito con il discorsone tecnico, questo più o meno è l'idea dell'associazione. Quindi ci riuniamo, la maggior parte di noi sono a Torino, lavoriamo in questa cantina, a breve accenderemo i primi server, e vedremo cosa succede. Dopodiché ci sono anche tutta una serie di attività parallele che insomma i vari membri dell'associazione fanno, ma non sono il focus principale. Diciamo, il focus principale è stato trovarsi per finalmente riuscire a risolvere questo nodo dei nodi Tor in Italia. Se detto questo, se qualcuno vuole contribuire a ricevere informazioni può visitare il sito osservatorionessuno.org o scriverci a info@osservatorionessuno.org, o se conosce uno dei membri scriveteci, sentiteci, siamo in giro agli eventi, insomma ci siede spesso. E al di là di questo, i programmi per i prossimi anni sono appunto di mantenere questa infrastruttura, terremo aggiornamenti e soprattutto vedremo come va con i provider e daremo aggiornamenti se avremo problemi legali e come questi si evolveranno, dato la natura di tutta una serie di cose che rendono le cose diverse. Abbiamo già avuto problemi legali in passato e sostanzialmente non eravamo stati informati dal provider, quindi diciamo le condizioni problematiche che dicevamo inizialmente della Very Server in housing dovremmo risolvere in questo modo e dovremmo finalmente essere gli obiettivi diretti nel caso succedesse qualcosa. Comunque terremo aggiornamenti, ci piacerebbe avere un live feed di questo data center in modo che tutti possano vedere cosa succede per trasparenza e cose di questo tipo. La maggior parte di queste cose le installeremo quest'anno. Siamo riusciti a prendere un piccolo grant dal Chaos Computer Club tedesco per fare questo lavoro e vedremo come va.
Sì, ti ringrazio. Abbiamo già spiegato, insomma, penso anche che chi ci ascolta ha idea appunto di come usare Tor, anche solo semplicemente scaricando il Tor browser oppure usando una distribuzione Linux come Tails. E mi chiedo, riguardo alla vostra associazione, ci hai dato i contatti, ci hai dato il sito web dove raccogliere informazioni, è possibile, state raccogliendo donazioni ed è possibile sostenervi in qualche modo pubblico?
Certo, allora, siamo un'associazione registrata e possiamo ricevere 5 per 1000, anche se so che c'è molta competizione in questo settore e ci sta insomma che ci siano altre priorità. Possiamo ricevere donazioni su Bonifico, Satispay o PayPal e le informazioni sono sul sito. E, ovviamente possiamo erogare una ricevuta per la donazione in modo che insomma sia scaricabile dalla dichiarazione. E altrimenti penso che accettiamo anche nel caso donazioni di qualche tipo di hardware, apparati di rete, di questo tipo, ovviamente sincronizzandoci prima per vedere se effettivamente c'è necessità oppure no. Quindi nel caso qualcuno dismettesse il data center o facesse cose di questo genere, può anche scriverci e magari qualcosa di materiale riusciamo a riusarlo.
Perfetto. Una delle mie curiosità è, so che esistono in tutto il mondo associazioni simili che promuovono il diritto all'anonimato in internet, con nomi appunto spesso che si avvicinano al concetto di Tor o anche no, insomma più al concetto di anonimato, come Ziebelfreunde oppure Nosonion. Mi chiedo come se c'è sinergia a livello internazionale su questi temi e su questi gruppi.
Questa è una bella domanda, perché le associazioni, per quello che ho visto io, si dividono praticamente in due categorie. Quelle che si occupano esclusivamente di fare i nodi, e l'associazione è un cappello solo per fare il nodo, e quelle invece che magari fanno attività di advocacy più ampia, di privacy, altri temi, tutto quanto, e nel frattempo mantengono anche i nodi. E questi due tipi di strutture sono generalmente organizzate in modo abbastanza diverso. Quest'anno a dicembre siamo stati al Congress del Chaos Computer Club, abbiamo partecipato al meeting principale degli operatori di nodi Tor e il pubblico era abbastanza vario. Ad esempio il finanziamento che abbiamo preso l'abbiamo preso grazie ad Article 19, che è un'associazione tedesca che sostanzialmente rispetto ad altre fa solo ed esclusivamente i nodi in modo abbastanza tradizionale, hanno i server in house in un data center e si occupano di mantenerli in questo modo. E penso che anche Nosonion abbia i nodi in housing, non abbastanza principalmente, ma potrei sbagliarmi. La sinergia c'è, è un pochino debole, nel senso che noi siamo in contatto con alcune di queste associazioni, quelle che si occupano esclusivamente di Tor non hanno un grande momento, perché è un'attività in cui sostanzialmente tu prepari l'infrastruttura, fai gli aggiornamenti, ma poi se non fai attività accessorie nel tuo quotidiano non fai molto altro, ti gestisci i problemi legali se arrivano. E quindi il diciamo questo meetup degli operatori dei nodi Tor era un po' smorto, un po' perché forse c'è meno interesse che un tempo, un po' perché effettivamente chiunque non faccia attività accessorie non ha poi molto da raccontarsi, magari ti racconti i differenti problemi legali nei differenti paesi, ma non c'è una grande progettualità comune. Cosa che invece, ad esempio, con la nostra iniziativa di cercare di fare i server diskless con tutto che gira in RAM, ci piacerebbe riportare anche un po' di passione tecnica a fare questo genere di attività, perché è anche vero che gestire un nodo Tor sostanzialmente vuol dire fare attività sistemistica di base non particolarmente entusiasmante. E invece una delle nostre idee, anche solo con l'idea di comprare le mura, avere la cantina e tutto quanto, è portare la gente fisicamente sul luogo, sono venuti un po' di compagni insomma a fare i lavoretti di muratura e queste cose qua, e allo stesso tempo riportare anche un certo tipo di coinvolgimento tecnico anche sul piano internazionale, per cercare di fare le infrastrutture in modo un po' più moderno. E questo forse è uno degli obiettivi un po' più ambiziosi.
Sì, quindi aggiungiamo che in una maniera di contribuire al vostro progetto, sicuramente per portare avanti la causa sull'anonimato in internet, è farvi conoscere e quindi avere la possibilità di supportarvi, di farvi conoscere. E è molto interessante questa parte che dici, come adesso di manutenzione, che è un lavoro di cura spesso noioso e che... E che però qualcuno lo deve fare, e quindi grazie per esservi presi questo compito. Interessante quello che dici sul fatto di mostrare un pezzo di internet un po' particolare, mostrare anche a un pubblico comune parte della grande infrastruttura mondiale che è la rete.
Una, diciamo, soprattutto le associazioni che hanno più budget hanno ovviamente la possibilità di portarti più infrastruttura. Un esempio tipico di tutto questo è che una cosa che una persona generalmente non si immagina è che gli indirizzi IP hanno un costo. Gli indirizzi IP pubblici, come ben sappiamo, sono finiti, nel senso che sono stati tutti allocati, e oggi se qualcuno vuole degli indirizzi IP o li affitta, o ovviamente usa quelli che gli fornisce il provider, che di solito sono dinamici, magari si paga 1 euro, 3 euro, 5 euro per l'IP statico, o se vuole gli indirizzi propri, se li deve comprare o affittare. E l'unica unità con cui si può comprare o affittare un indirizzo IP sono in gruppi da 256, e sostanzialmente, tra virgolette, possedere 256 indirizzi IP ha un costo d'ingresso di circa 10.000 euro. E sono tanti, e sono molto difficili per un'associazione da spendere tutti insieme. Noi il grant che abbiamo preso sono 10.000 euro per comprare le mura, fare tutto, eccetera. Quindi è un po' difficile immaginarsi che un'associazione sia pronta a spendere quella cifra per avere gli indirizzi. Il fatto è che quando tu hai gli indirizzi e li possiedi, ci puoi mettere le tue informazioni di contatto, e sei poi tu il diretto responsabile di quello che capita, che è molto positivo, perché in caso di problemi, i problemi arrivano direttamente da te e saltano al provider. Questo è quello che di solito rende più fattibile la gestione di un nodo Tor, perché il provider non viene neanche coinvolto in quello che sta succedendo. Ovviamente sulla nostra scala noi questo non possiamo permettercelo. Alcune associazioni tedesche lo fanno, o perché gli IP sono stati donati o perché hanno particolari contratti. È chiaro che però lavorare anche a questo livello fa sì di riacquisire un pochino di infrastruttura di internet. Se noi alla fine avessimo degli indirizzi IP come associazione, potremmo non solo fare i nodi Tor, fare anche delle altre cose, e sarebbe una di quelle cose per cui secondo me ci riapproprieremmo anche un pochino dell'infrastruttura collettiva di internet in senso positivo.
Ah sì, scusami, esatto. Ho fatto sovrapposizione io, tra l'altro, fra il concetto di provider non come internet service provider, ma come hosting. Poi hai già, diciamo, disambiguato questa cosa. Ok, ti chiedo soltanto come ultima cosa, appuntamenti futuri o ci hai già dato i piani della vostra estate-autunno, appuntamenti ricorrenti allora o futuri dove possiamo incontrarvi?
Domanda difficilissima. Gli appuntamenti futuri non te lo saprei dire, dipende un po' dai vari membri del collettivo, dell'associazione, di cosa fanno. Scriveremo emailing di Stack Meeting, abbiamo fatto appunto in passato presentazione ad Hack Meeting, abbiamo fatto una presentazione ad Accrocchio, sicuramente qua la realtà torinese di Accrocchio immagino che ne farà un altro. Accrocchio era questo evento parallelo svolto a Torino di come sempre autogestione informatica, e penso che sarà in primavera, ma non sono per nulla sicuro. Sicuramente qualcuno di noi parteciperà a altre cose prima, in generale scriveremo in Listack Meeting o comunque ci faremo vivi. Ci piacerebbe anche riprendere ad avere un pochino di attività non social, ma attività pubblica, e finalmente magari pubblicare sul sito, che è al momento un pochino vuotino, i progressi della cantina, dello sviluppo, tutte queste cose qua, e quindi possibilmente poi anche gli appuntamenti futuri.
Benissimo, beh, ti ringrazio, siamo felicissimi di assistere insomma a questi progressi e alla nascita delle vostre attività, e a presto, ciao.
Grazie a te, è stato un piacere, a presto, abbracci, ciao ciao.
Ciao.
Grazie, benissimo. Grazie, e penso andremo avanti a approfondire questi argomenti, e ci ritorniamo a settembre quando rinizierà Hack or Die. Ciao, a presto. Ricordiamo il nostro sito internet hackordie.gattini.ninja e il sito di hackmeeting.org, dove comunque potete trovare in disparate argomenti, link e informazioni riguardo alla critica della tecnologia. A presto!
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes, everyone's a stranger. Thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation. Thousand channels wide